Allora, parliamo un po' di peste del 300. 1348 per l'Italia è una data cruciale, già comincia prima nel 46, nel 48 circa il centro Italia e poi entro la fine del quarto decennio tutta l'Italia è investita da questa ondata di peste che però non interessa solo l'Italia, interessa tutta l'Europa, mietendo circa un terzo di vittime tra la popolazione, una popolazione che forse ammontava intorno agli 80 milioni di abitanti e che viene decimata di circa un terzo nell'arco di una manciata di mesi. Quindi è qualcosa di veramente tremendo quello che fa la peste. Giustamente qua si parla nel libro della crisi demografica e in parte dei segnali premonitori, dei prodromi, dei primi segnali della crisi incipiente. Questi primi segnali si manifestano all'inizio del 300, quando quella spinta verso l'espansione, l'aumento, l'incremento della capacità produttiva che aveva alimentato un medioevo molto ricco, differenziato, specializzato, colto. Insomma, il basso medioevo non è l'alto medioevo, è una società sicuramente molto più complessa, molto più sofisticata rispetto all'alto medioevo. Alcuni segni, alcuni prodromi si erano manifestati già nel primo decennio del 300, quando si assiste progressivamente a una diminuzione dei raccolti. In parte questo sembra essere motivato da cause di carattere ambientale e meteorologico, perché inizia proprio intorno alla metà del 300, dicono gli storici del clima, una lunga fase definita piccola glaciazione. Questa piccola glaciazione manifesterà i suoi effetti più dirompenti nel corso del 600 e del 700, secoli quanto mai gelidi, in cui la Senna a Parigi ghiacciava ed era possibile fare il mercato proprio sulla superficie del fiume che attraversa la città durante il periodo invernale, per non parlare del Tamigi a Londra e via dicendo. Quindi l'Europa è avvolta da una morsa di ghiaccio. Sembrerebbe che quel clima caldo, costante, sereno, propizio alla coltura, si sia interrotto, abbia cominciato a manifestare dei momenti di, come dire, grandine, di pioggia, in momenti in cui bisogna raccogliere, per cui il raccolto va male. Poi si assiste anche a una perdita delle aree coltivate. Per tutti i secoli precedenti, dal 1000 al 1300, abbiamo visto una continua espansione delle aree coltivate. È l'unico modo che conoscono gli uomini del tempo per aumentare la produzione agricola. Come si fa a aumentare la produzione agricola? In mancanza di capacità produttive, cioè di capacità di produrre in maniera più efficiente, l'unico modo è quello di coltivare più terra. Aumentare la superficie, perché la rotazione triennale già l'avevi fatta, si passa dalla rotazione biennale alla triennale intorno all'anno 1000. Che altro modo c'è per aumentare la produttività? Ci sarebbero i concimi, ci sarebbe una lavorazione diversa, ma non c'è miglioramento tecnologico in agricoltura e quindi l'unico modo che hai è ampliare la terra. Si va a coltivare fino in montagna, fino a 900, 1000, 1200, 1300 metri. Oggi a quell'altezza là non si coltiva. Giusto, giusto, se andate in montagna trovate patate, qualche bell'orto fatto da singoli, da privati, ma non trovate praticamente nient'altro. Invece all'epoca si coltiva anche là. Insomma, si manifestano dei segni di squilibrio tra le bocche da sfamare e la capacità di produrre abbastanza cibo, al punto che se qualcosa va male nel raccolto la situazione finisce per provocare una carestia magari locale, non generale ma locale. Perché si abbandonano i terreni a quell'altezza? Probabilmente perché sono magri e perché quindi dopo averli sfruttati per un certo numero di anni non producono più a sufficienza e il lavoro non vale la fatica. Il prodotto non vale la fatica. E questo però significa ridurre l'area del terreno coltivato mentre le bocche continuano a essere molto numerose. Per cui avviene quella fase di squilibrio tra bocche e disponibilità di cibo che produce carestie. Se poi interviene il clima a non aiutare, allora lo squilibrio si fa grave, può essere grave localmente oppure può essere grave generalmente. Quindi si pensano gli storici che hanno dialogato con tutti gli storici delle malattie, del clima, eccetera, che probabilmente la peste abbia trovato terreno fertile in parte per ragioni di carattere politico, cioè la Pax Mongolica ha reso possibile i viaggi a lunghissima distanza. I viaggi portano malattie, lo si sa. Basta pensare a Cristoforo Colombo quando arriva in America, che porta l'influenza, il vaiolo, tutte le malattie veneree che sterminano la popolazione locale. Ci sarà il vero e proprio genocidio. Gli amerindi muoiono al 95%, per non parlare di tutte le popolazioni antillane totalmente scomparse, perché sono venute in contatto con malattie dalle quali erano rimaste isolate per motivi di carattere geografico. La Pax Mongolica ha reso possibile i viaggi e con i viaggi arrivano le malattie, in particolare curare appunto la peste. La peste, dicevo, ha trovato terreno fertile perché? Perché la popolazione è indebolita dal fatto che l'apporto calorico è insufficiente. Un corpo che non mangia abbastanza è un corpo indebolito e quindi più vulnerabile alle malattie laddove esse si presentino. Sempre fermo restando che se poi una malattia è grave, colpisce anche un corpo robusto e sano, senza chiedere permesso, prima che una popolazione si immunizzi. Quindi uno dovrebbe domandarsi perché la peste ha mietuto solo, tra virgolette, un terzo della popolazione e non tutti gli europei. Il motivo è semplice, perché si vede che c'era una certa varietà genetica in Europa, tale per cui alcuni progetti genetici, alcuni caratteri individuali ereditati, erano più resistenti alla peste di altri. Tanto è vero che noi oggi siamo il progetto genetico sopravvissuto alla peste del 300 e ci dicono gli studiosi dei cromosomi del DNA che l'uomo europeo di oggi ha in sé i cromosomi che lo rendono resistente alla peste. Quindi la peste di per sé è mutata e noi stessi siamo una versione rafforzata, abbiamo in noi la memoria ancestrale storica di questa peste che ci ha colpito nel corso del 300. Un altro aspetto da ricordare è che la peste arriva ma non se ne va mai del tutto, è una peste che si ripresenta ciclicamente. Certo, la prima botta, la prima ondata è quella drammatica, tragica, però da quel momento in poi ogni 25, 30, 50 anni subentrano ondate minori, onde anomale di peste. Ogni nuova generazione deve sacrificare se stessa in parte, diciamo dare il proprio sacrificio cruento al nume della peste. Un certo numero di giovani sanno che prima o poi arriva la peste e quando la peste arriva si porta via alcuni di loro, il che giustifica anche il fatto che non avviene nella seconda metà del 300 il baby boom. Non so se avete presente, ogni cataclisma naturale produce un baby boom. Oggi per esempio voi spregiativamente chiamate boomers le persone attempate. Io non mi pregio di essere un boomer perché sono nato molto più avanti. I boomers chi sono? Sono quelli che sono nati dopo la seconda guerra mondiale. Sembra un fatto individuale, ognuno di noi sceglie se avere figli o non avere figli, ma in realtà noi siamo come tutte le specie viventi, diamo una risposta istintiva a problemi che sono di specie. Quando la nostra specie produce artificialmente lo sterminio di sé, come la seconda guerra mondiale, 60 forse di più milioni di morti nella seconda guerra mondiale, le persone che hanno vissuto la guerra desiderano ardentemente di vivere e lo fanno anche non soltanto in forma individuale ma anche come specie, per cui il numero dei nati comincia a essere molto maggiore rispetto alla dinamica demografica precedente e c'è tutta una nuova generazione di giovani che prende il posto dei morti e per cui assistiamo a questa curva demografica. C'è una contrazione in relazione a un cataclisma o naturale o storico e poi c'è un'ondata di nuovi nati. E invece nel 300 questo non avviene, nel senso che spontaneamente la gente mette al mondo più figli, ma poi molti di questi muoiono perché arrivano nuove ondate di peste, non gravi come la precedente, ma recuperare i morti è molto difficile. Invece nella seconda metà del Novecento abbiamo subito recuperato e di gran lunga superato i livelli demografici prebellici. Come mai questo? Perché ovviamente noi possiamo contare sul benessere, sull'assistenza sanitaria, sui presidi tecnologici messi a disposizione dalla scienza e soprattutto perché appunto non veniamo falcidiati da altre ondate, non abbiamo continue nuove guerre che ci falcidiano. Invece no, per il 300 è così. Per recuperare la quantità di gente pre-crisi del 300 bisogna aspettare il 500 inoltrato, cioè 200 anni per recuperare la perdita della popolazione, che sono tanto. Teoricamente il crollo verticale produce un incremento naturale della fertilità. Le persone credono di scegliere di volere più figli, in realtà è la specie che sceglie per loro. C'è come una specie di grande manovratore occulto che è Darwin, diciamo così. La selezione naturale impone agli individui di desiderare più figli in maniera tale che ci siano nuovi nati che compensano i decessi. E così boomers sono tutti coloro che sono nati negli anni dopo la seconda guerra mondiale, quindi 48, 50, 55, quegli anni là sono i nati in corrispondenza con il tracollo della seconda guerra mondiale. Poi già chi è degli anni 60, 70 non è più un boomer perché non c'è relazione tra la guerra e la sua nascita. Ok, come vedrai, ci sono moltissimi presidi di assoluto buon senso che prefigurano le scelte che abbiamo fatto oggi. In realtà, di fronte a un nuovo virus, nel caso della peste è un batterio, abbiamo detto, ma veramente non c'è moltissimo da fare. D'altro canto, non c'è stato neanche ai nostri tempi. Cosa abbiamo fatto? Siamo chiusi in casa. Non è che abbiamo dato questa risposta tecnologica di grande importanza. Guardate un po' questa immagine, così anche rallentiamo il flusso di informazioni. Guardate un po', questa è la stima della popolazione europea. Vedete, questi sono gli anni dell'impero romano, si va dai 26 milioni di abitanti, 31 milioni nell'età di Cristo, 36 milioni nel 200, 31 milioni nel 400. Vedete che anche qui, nell'età aurea dell'impero romano, la curva degli abitanti comincia a declinare, perché comincia anche lì una fase di pestilenza, forse vaiolo. E poi vedete, con l'alto medioevo cala ancora la popolazione a 26 milioni, poi nell'età di Carlo Magno comincia a crescere debolmente, 29. Notate che sotto Carlo Magno siamo a una quantità di persone inferiore all'età della Roma imperiale, per capirci. Nell'età della Roma di Augusto c'erano comunque 31 milioni di persone stimate, nessuno lo sa veramente, è una stima molto indiretta. Però guardate un po', 36 milioni, certo, di persone che vivono in Europa nell'anno 1000, all'inizio di questo ciclo di crescita, stime ballerine, abbiamo detto 40, forse di più. Poi vedete che il ciclo però invece è molto vigoroso, perché nell'anno 1000 vivono in Europa tante persone quante ne vivevano nell'età di Traiano e di Marco Aurelio. Invece nel 1200 guardate che balzo in avanti, e nel 1300 guardate che balzo in avanti, siamo arrivati a 58 e a 79 milioni di abitanti. Guardate un po' cosa succede. Nel 1400 c'è un passo indietro, qua si calcola che 50 anni dopo l'epidemia di peste si è ritornati a 60 milioni, dopo il crollo di circa il 30%, che a casa mia fa 25 milioni di persone morte, il che vuol dire crollare a 50 più o meno, 52, 53, 54, e per poi risalire a 60 50 anni dopo. E vedete che bisogna aspettare il 500 per recuperare più o meno la consistenza demografica pre-crisi. È evidente che questo produce un disastro dal punto di vista anche sociale ed economico, infatti avremo il largo compito di seguire tutte le trasformazioni economico-sociali conseguenti proprio alla peste, e in parte già visibili dalla crisi agricola che precede la peste e che forse aiuta la peste, perché trova dei corpi che sono indeboliti da un sistema immunitario non attivo, non adeguatamente attivo, perché le calorie disponibili sono insufficienti. E poi vedete che per agganciare la crescita, sempre molto graduale, bisogna aspettare praticamente i vantaggi dell'illuminismo. Nel 700 comincia, secondo metà del 700, la vaccinazione, che è il primo presidio medico efficace. Tutti i precedenti 3000 anni di storia, 4000, non sono praticamente serviti a niente dal punto di vista della medicina. I medici esistono, ma sono inefficaci sul piano della capacità di curare. E invece guardate quanto sono efficaci le poche cose che si fanno, cioè un po' di medicina, un po' di igiene, le fognature, quei presidi diciamo minimi, poi il capitalismo che permette il benessere. Guardate che cosa producono, cioè produce praticamente una crescita esponenziale delle persone. Quindi già nel 1700 siamo a 1,2 miliardi di abitanti nel mondo stimati, ma il 50% in più nel 1800, e poi si va a un moltiplicatore, non è più il 50% in più ma oltre il 100% in più nel 900, e poi vedete che nel 2000 veleggiamo, oggi non so bene quanti siamo, ma sicuramente più di 7 miliardi. Io mi ricordo distintamente quando ero piccolo, io eravamo 4 miliardi. Vuol dire che abbiamo guadagnato 3 miliardi di abitanti in 30 anni. Quindi è chiaro che questa non può se non essere vista da un lato come un enorme progresso, perché tutte queste bocche sconfessano una teoria che da sempre si era dimostrata valida, cioè che le bocche tendono a crescere di più della capacità di sfamarle. Per cui la storia dell'economia è una storia per cui crescono le bocche e fino a un certo punto l'economia sta dietro, e poi avviene uno squilibrio per cui ci vuole una morte di massa, una mortalità di massa, o sotto forma di epidemia o sotto forma di guerra. Ci vuole la morte di una gran massa di persone per riequilibrare le capacità tecnico-produttive con la capacità di produrre, perché teoricamente più persone hai e più persone lavorano e dovrebbero produrre ricchezza. Però fino a un certo periodo storico non è stato vero, cioè la persona che crea ricchezza non ne crea abbastanza per sé, per cui quando crescono troppo le bocche ad un certo punto avviene uno squilibrio e molte persone debbono morire. Questa è la teoria malthusiana, cioè le risorse non crescono in maniera parallela con l'aumento delle bocche. Le bocche aumentano sempre troppo velocemente. A noi interessava più che altro la suggestione generale, cioè di una crescita esponenziale che si è verificata dal punto di vista della misura storica l'altro ieri, praticamente tra il 700 e l'800, poi il 900 c'è stata l'esplosione demografica e questa non può non essere un problema. Questa esplosione demografica riguarda l'Europa, ma riguarda ancor di più altri continenti, pensate all'Asia, subcontinente indiano, pensate all'Africa. L'Africa cresce a dei tassi spaventosi, spaventosi per noi perché siamo una briciola in un mare di una popolazione mondiale che cresce. Questo ci impone una riflessione che riguarda proprio la nostra capacità di produrre, perché capacità di produrre noi ne abbiamo enorme. Ma com'è che produciamo? Attraverso il depauperamento delle risorse naturali. Quindi dobbiamo desertificare i mari per pescare il pesce, dobbiamo allevare in quantità gigantesche e sappiamo che questo ha un impatto enorme dal punto di vista della produzione. L'agricoltura è molto efficiente oggi, forse domani diventerà ancora più efficiente con l'ingegneria genetica, però una popolazione che continua a crescere, noi ci siamo fermati qua in Italia, ma il resto del mondo non si è fermato e quindi l'Africa, che oggi conta 1 miliardo di abitanti, domani conterà 1,5 miliardi di abitanti. Non è che la pressione che l'umanità esercita sulla natura possa diminuire, per quanto possono aumentare le capacità tecnologiche. E poi parliamoci chiaro, com'è che riusciamo a coltivare ettari e ettari di terra con l'ausilio di una sola persona? Una persona può coltivare sterminati ettari di terra, come fa? Con il petrolio. Perché in effetti quello che impediva a un uomo del Medioevo di coltivare enormi quantità di terra era che usufruiva della forza umana e quella animale. Invece noi utilizziamo gasolio, nafta, benzina, essenzialmente petrolio. I fertilizzanti della terra da dove vengono? Petrolio, ok. Quindi con il petrolio si fa tutto, tutto. Si ha l'energia, si ha la plastica, si hanno i fertilizzanti. Quindi il problema nostro è un problema di approvvigionamento energetico. Se vogliamo produrre con questa efficienza, dobbiamo usare macchine. Le macchine bisogna alimentarle. E con cosa si alimentano? Petrolio, essenzialmente. Il petrolio è energia a buon mercato, ampiamente disponibile. Però ha un impatto, c'è un prezzo da pagare. C'è tutta una teoria che dice anche che noi il petrolio dovremmo averlo caro. Per esempio la plastica è onnipresente anche in senso deteriore, però è stata anche un grande vantaggio. Oppure volete tornare ad avere il legno? Un'automobile con il cruscotto fatto di legno? Eppure si faceva così una volta. La plastica è un materiale nobile e qualcuno dice che le riserve di petrolio, i giacimenti che ci sono, quelli facili si sono già consumati, ce ne sono altri che sono meno facili, ma sembrerebbe che ce ne fosse in abbondanza, ma in abbondanza vuol dire altri 50 anni. Non sarà presente il petrolio su una scala storica, non possiamo assicurare il petrolio da qua a 300, 400, 500 anni, si può sperare che si sintetizzi un nuovo materiale, ma i materiali si fanno a partire da qualcosa. Quindi il petrolio, qualcuno dice che è un delitto bruciarlo, perché sarebbe un po' come bruciare banconote, cioè, è qualcosa di molto utile e potrebbe essere preservato per farne per esempio plastica, plastica che è un materiale durevole, pulito, nobile, insomma che ha tanti usi. Bruciarlo sembrerebbe essere un delitto. Dice il vostro compagno, ma perché allora noi non ci convertiamo alle risorse rinnovabili? Anche perché le risorse rinnovabili sono lì, sono rinnovabili, non si esauriscono e teoricamente sono anche ampiamente disponibili, cioè il sole c'è e quando c'è arriva gratis, non è che lo devi estrarre, eccetera, eccetera. La motivazione è essenzialmente questa, che sono ancora troppo poco efficienti le energie rinnovabili. Il petrolio costa ancora molto poco, dà un'enorme quantità di energia, estremamente concentrata e densa. Non c'è pannello fotovoltaico, non c'è pala eolica che possa sviluppare il potenziale di energia velocemente trasportabile, ampiamente disponibile, subito pronta, come appunto il petrolio. Il petrolio è sempre disponibile. Oggi con una giornata così che energia fai col pannello fotovoltaico? Zero. Tanto è vero che non esiste nessun progetto di economia sostenibile che preveda di abbandonare il petrolio. Non è che le fabbriche possono produrre quando c'è il sole, devono produrre sempre. E allora se vuoi produrre sempre c'è bisogno di qualcosa che sia affidabile. Il sole non è affidabile. Quando c'è ce n'è e ce n'è anche troppo, perché di solito quando c'è il sole ti produce tanta energia e tu non ne hai bisogno perché magari sei fuori casa. Che te ne fai di quell'energia? Non sai che farne. Devi pensare che l'umanità non tende a pianificare su scala plurisecolare. Quando c'è un progetto che guarda 50 anni è già avveniristico. Per i prossimi 50 anni il petrolio ce n'è. Sembrava che dovesse esaurirsi, ma ogni volta la capacità umana di trovare trovarne e di spremerne. Prima era antieconomico trovare il petrolio in certi luoghi, oggi invece non è più antieconomico perché si sono inventate delle tecnologie che rendono possibile accedere al petrolio. Quindi migliorano tutte le tecnologie e migliorano anche quelle per estrarre petrolio. Il petrolio è una riserva densissima di energia. Il motivo per cui non decollano le rinnovabili è essenzialmente questo: le rinnovabili sono incostanti, poco trasportabili e poco dense. Per cui tu devi avere un'auto che è fatta praticamente tutta di batterie. Prova a pensare a mettere un'automobile con un pannello. Per far andare un'automobile con un pannello solare devi avere un'astronave, perché la capacità di creare energia a partire dal pannello è poco densa. Invece prendi una tanichetta di benzina e l'auto ti fa 1000 km. È più densa l'energia nella benzina di quanto non lo sia in un pannello. Qui c'è un problema radicale. Che cos'è competitivo con il petrolio? L'energia atomica. Però ci sono problemi anche riguardo a quelli. E poi anche quello è un materiale comunque esauribile. Quindi bisogna puntare a inventare nuovi modi di produrre energia, indubbiamente. Nuovi modi. Quelli esistenti possono funzionare a integrazione, per cui oggi il nostro mix energetico è 30% rinnovabile, 70% gas, petrolio e carbone. Quindi c'è un mix energetico, ma non c'è la soluzione. Oggi pensare a un paese 100% rinnovabile non è possibile. Quindi è giusto abbracciare il rinnovamento cercando di moderare. È un po' come la raccolta differenziata. La raccolta differenziata risolve il problema dei rifiuti? Non lo risolve. Lo può soltanto attenuare. Prima finiva il 100% in discarica, adesso finisce, loro ci dicono il 10%, noi che siamo, diciamo, virtuosi, chiamiamoci così, differenziamo bene, e quindi è un gran risparmio, ma non potrà mai cambiare. Soprattutto se ogni anno aumenta il numero dei rifiuti, tu ogni anno compri di più dell'anno precedente. È il modello della crescita economica. Se non cresci economicamente vuol dire che non ti stai arricchendo. Se ti arricchisci vuol dire che consumi di più. Consumare di più vuol dire buttare via di più. Se anche tu differenzi il 90%, a parte che quando differenzi poi ci vuole energia per riciclare e poi il riciclaggio ha i suoi limiti, ma se ogni anno aumenti la quantità di rifiuti, più compri più butti. La chiave dovrebbe essere quella di riusare e comprare meno. Ci vorrebbe uno stile di vita più sobrio, in cui invece di avere tante cose ne abbiamo meno. Ma siamo pronti ad avere un modello economico di questo tipo? E poi è desiderabile, perché se non compro qualcuno non lavorerà e sarà disoccupato. E questo vuol dire povertà. La povertà è virtuosa, ma è sempre povertà, ragazzi. Non è desiderabile per nessuno. Quindi se anche io aumento dell'1% all'anno il residuo solido, nell'arco di 30 anni l'ho aumentato del 30%. Poi tra l'altro con un incremento che è a tasso composto, che è la chiave per l'esplosione. Il modello economico basato sulla crescita rende impossibile qualunque riforma del sistema basata sul green. Il green è la povertà, cioè non butto via niente, compro pochissimo, lo faccio durare in eterno, le scarpe usa quelle di tuo fratello, il cappotto della nonna lo indosso io. Questo è compatibile con le mode? Non è compatibile. E con uno stile di vita basato sul viaggio, sul turismo? Non è compatibile. Fai come mio nonno, nato a Venezia e vissuto a Venezia fino a 25 anni, mai visto niente, cioè quello ha voglia che è ecocompatibile. Niente automobile, niente scooter, niente treno, niente aereo, niente di niente, mangi poco, e quello è ecocompatibile. Quello è il sistema green, è la povertà. Però la povertà è quello da cui noi vogliamo scappare. Come siamo riusciti a nutrire 730 o quello che sia milioni di abitanti in Europa? Attraverso un uso massiccio di energia. Se tu vuoi impedire alle popolazioni in via di sviluppo di usare l'energia, loro non ci stanno. Per loro avere accesso al petrolio significa uscire dalla povertà. Quindi ci vuole un cambiamento radicale del modello economico di sviluppo. Nel frattempo si è fatto tardi. Allora qua vedete che c'è l'immagine dei luoghi dai quali è partito il primo focolaio. Guarda caso sono sempre là, tra la Mongolia e la Cina. Percorrono la via della seta sia nella sua versione terrestre sia nella sua versione marittima, cioè attraverso le navi che non fanno tutto il viaggio, ma esistono certamente nei commerci che vanno dall'Arabia all'India e dall'India alla Cina. Tra l'altro questa è la via che ha fatto Marco Polo di ritorno. All'andata è andato per la via della seta e di ritorno ha fatto la circonnavigazione dell'Asia attraverso l'India e i porti dell'Arabia. Poi arriva in Europa attraverso le vie che sono le regioni delle crociate, la Palestina e poi soprattutto la città di Caffa. Viene registrata a Caffa, i genovesi sono proprietari di questa città emporio, città mercato, e per conquistare questa città degli aggressori lanciano con una catapulta il cadavere di un appestato. L'appestato produce un contagio all'interno della cerchia muraria, i genovesi con le loro navi navi imbarcano probabilmente dei ratti che sono contaminati, portatori sani, che ospitano delle pulci, le quali poi giunte in Sicilia, poi in Italia. Quindi l'Italia, un po' come è capitato per il Covid, è la porta dei contagi, forse perché eravamo appunto molto interconnessi. L'Italia all'epoca aveva un'economia molto avanzata, molto ricca, molto commerciale, e con il commercio arriva di tutto, così come con il turismo, arriva di tutto. Quello che arriva porta anche le malattie. E vedete che poi si è diffusa in tutta Italia, in Francia, in Spagna, in Europa del Nord, fino alla lontanissima Scandinavia. Tra il 48 e il 51, più o meno, tutta l'Europa è stata coinvolta, tranne poche isole felici.